Francesco De Gregori, la canzone Titanic naturalmente l'abbiamo ritrovata dal lontano 1982 e ci sono tanti aspetti che questa mattina possiamo affrontare, caro Enrico Alberti, anche perché da molti anni noi usiamo questo termine low cost, no? Anche nei viaggi. Da un certo punto di vista, se tu pensi quanto costava 20 anni fa andare a New York e quanto costa oggi, per dire, no?
Effettivamente, se tu metti...
già in certo, un'epoca così, no?
È vero, è vero. Appena inserisci in un motore di ricerca low cost, ti viene immediatamente i voli low cost. Quindi questo già accorcia le distanze in maniera incredibile. Però io direi di farci portare per mano al check-in da parte del nostro Claudio Visentin.
Esatto.
Esperto in viaggi e turismo, insegna storia del turismo. A questo proposito, proprio la parola storia, forse vale la pena. Questi 20 anni, da quando è che c'è stata questa rivoluzione, Claudio Visentin?
Questa rivoluzione ormai ha contagiato una generazione, i cosiddetti millennials, è quasi un quarto di secolo, ci sembra poco, ma cominciò così
25.
E ha cambiato il modo di viaggiare, specialmente dei ragazzi. È diventato un viaggio più vicino, un viaggio europeo, un viaggio nelle altre città piuttosto che in mete lontane. Insomma, ha veramente cambiato il nostro mondo e ha abbassato l'idea di quanto dovremmo spendere in vacanza. Adesso quando andiamo in vacanza vorremmo sempre spendere poco, il low cost è diventato un modo di pensare.
Anche perché forse l'ultimo aspetto che deve essere ancora abbattuto è il low cost, cioè il prezzo basso sulle mete internazionali.
Non c'è dubbio, ci stanno provando seriamente, anche se le compagnie aeree, devo dire, hanno comunque abbassato i prezzi anche sulle grandi tratte. Certo, per una famiglia può ancora essere un problema andare negli Stati Uniti, per esempio, e occorre qualche migliaio di franchi, però rispetto al passato sono scese molto anche lì.
Mm-mm. Di famiglia vogliamo parlare questa mattina, perché è vero che quando uno deve viaggiare da single ha un determinato budget. Quando i figli cominciano a diventare uno e poi due e poi tre, uno dice vabbè, forse è meglio se sto bello tranquillo. Forse vale la pena di fare un identikit sia della famiglia, della sua composizione, che uno se la trova e decide di farsela, ma la famiglia in viaggio, come è meglio che sia composta a seconda dell'età dei figli. Claudio Visentin, primi consigli pratici.
Certo, parlo da un punto di vista molto personale, avendo una famiglia numerosa, e parlo con l'autorità di chi ha fatto tutti gli errori possibili nel corso della sua... L'errore più frequente che si fa, secondo me, è quello sull'età, cioè quelle persone che sono stati viaggiatori, che sono grandi viaggiatori, a cui piace viaggiare, non si vogliono fermare solo perché hanno dei bambini piccoli. Quindi partono con i bambini piccolissimi, i quali non si ricorderanno assolutamente nulla di quella vacanza, perché la prima cosa che ci ricordiamo è a 3 anni più o meno di vita, quindi verranno strapazzati in giro per il mondo. I genitori poi si scoraggiano, perché è oggettivamente molto faticoso andare in giro con bambini piccoli, e quindi quando i bambini saranno pronti per una vacanza vera e propria, per un viaggio vero e proprio, non partono più perché sono scoraggiati. Quindi diciamo, i bambini molto piccoli stanno bene in campagna, stanno bene su un altipiano, stanno bene in posti tranquilli. Però già verso i 4-5 anni diventano dei viaggiatori formidabili, formidabili, e hanno talento, hanno voglia, hanno punti di vista originali, quindi diciamo un po' tranquilli proprio quando i bambini sono piccoli, ma poi coraggiosi, capitani coraggiosi.
Esiste anche delle tariffe speciali, no, per i bambini, cioè anche per dire le compagnie aeree fino a una certa età addirittura credo non paghino neanche.
Perché non li devi, non hanno il sedile, cioè quando sono in culla allora tu li attacchi.
No,
King.
Nel senso, stavo giustificando i genitori che dicono vabbè, portiamoceli dietro, tanto non pagano. Ecco, potrebbe essere questa una chiave, però giustamente dice non è l'età giusta, insomma.
Non è l'età giusta, e comunque diciamo, se si fa una buona programmazione, questo è l'altro aspetto ovviamente delle vacanze di famiglia, una buona programmazione. A Ferragosto non esistono vacanze low cost ovviamente, e quindi forse non è il momento giusto per una vacanza di famiglia. Con una buona programmazione però, e prenotando molto per tempo, diciamo che non voglio mettere ansia ai nostri ascoltatori, però diciamo che le vacanze di Natale, per non dire di Pasqua, sono il momento giusto per prenotare per l'estate successiva, quando si trovano ancora delle offerte a basso costo.
Quindi e sono in ritardo in questo momento.
Sono un po' in ritardo. Perché la Pasqua era alta, diciamo. Ecco, però solo per quello. E quindi diciamo un po' di buona programmazione indubbiamente aiuta, insomma.
Beh, questo fa parte dell'abitudine, perché io in mente quando tu sei oppure appena tornata dalle vacanze, magari incontri altre mamme, loro quelle super programmatrici, quelle le vere organizzate, che hanno già pianificato tutta l'estate settimana per settimana, e lì fa la differenza fra colui o colei che si godranno a pieno le vacanze, coloro invece che magari arrancheranno un po' di più. Quindi programmazione ed età. Claudio Visentin, naturalmente come esperto, entra anche in contatto con storie narrate e vissute personalmente. Ci racconta magari quelle narrate, poi
sì,
passiamo a quelle vissute personalmente.
Ci sono bellissime storie, tra l'altro anche degli anniversari 10 anni fa, ma ci sono delle storie molto belle di famiglie coraggiose. Ecco, un invito che facciamo senza dubbio è quello di essere coraggiosi, cioè di non avere paura di fare viaggi anche impegnativi. Chiunque abbia avuto bambini sa che i bambini fuori dal periodo scolastico non si ammalano, ognuno lo avrà notato questo, per esempio. Sono, i bambini sono persone serie, quindi si ammalano solo durante l'anno di scuola, quindi si può stare tranquilli per questo. Per esempio, a me piace ricordare c'era Anno e Marie-Christine Terold, sono due belgi, sono partiti da Namur nel 1997, avevano due bambine di 6 e 9 anni, Laura e Chloe, e poi hanno portato con loro anche il cane di casa, per non lasciare a casa il cane Babushka. Hanno preso due asini, Etienne e Baptiste, con due nomi molto sfigosi. Hanno messo tutto quello che serviva negli asini, le tende, il cibo, i libri, e sono partiti per questo bellissimo viaggio. Hanno percorso 3000 chilometri in 9 mesi, hanno fatto un viaggio meraviglioso. Le bambine hanno imparato tantissimo. Dovremmo dire qualcosa di quanto si impara viaggiando, il viaggio è veramente straordinario. Tanto che qualche anno dopo hanno deciso di ripartire, hanno trovato un posto bellissimo nei Pirenei, incastonato nei Pirenei, e si sono fermati con i loro asini, con Etienne Baptiste, e adesso vivono lì e fanno le guide turistiche nella zona, e le bambine sono felicissime.
Beh, è una storia meravigliosa.
Bellissima.
Che tra l'altro ci insegna un altro aspetto, che il mondo è talmente grande che magari ci sono ancora dei luoghi non conosciuti, bellissimi, e che magari stamattina anche il nostro pubblico potrebbe darci qualche idea, no? Già a partire dalla Svizzera, per esempio.
Assolutamente sì. Poi mi piace anche, adesso approfondiamo il tema del punto di vista del bambino, perché è vero che lo guarda da un'altra angolatura.
Ne parliamo tra pochissimo, ovviamente dando anche spazio al nostro pubblico. Giusto il tempo di ascoltarci un altro artista, è la signora Cher.
Ogni mattina Tutorial dalle 9 alle 11 affronta un problema e spesso lo risolve.
Ho una famiglia, dei figli e un'ipoteca, eppure mi piacerebbe moltissimo viaggiare. Esistono davvero viaggi low cost? Ci sono consigli per fare vacanze a prezzi contenuti?
Tutorial. Tu chiedi, noi risolviamo.
E ci sono sì consigli del nostro esperto Claudio Visentin, si è già espresso, ha dato già delle indicazioni molto interessanti, ma vogliamo allargare un po' la visione del tema grazie agli spunti che arrivano dal pubblico, vero Sara Tognola?
Certo, mia nonna mi diceva sempre, quando si annunciava una nuova destinazione di vacanze, ma state in Svizzera, che c'è tanto da visitare.
Certo.
E a questo proposito Mariangela ci scrive: da 4 anni con la famiglia andiamo in vacanza nella Valle di Goms in Vallese, ce ne siamo innamorati anche il nostro borsellino.
Vedi?
Scrive Mariangela. A questo proposito vorrei ricordare a tutti il sito myswitzerland.com, che c'è proprio una sezione dedicata ai viaggi in Svizzera low cost, quindi con il consiglio del mese, bambini gratis, cioè carte ospiti e pass turisti, attività e opportunità di viaggio a prezzi vantaggiosi. Un altro messaggio ci arriva da una signora, dice: se non si hanno fondi rimaniamo a casa, che lì si sta meglio. Viaggiare, e questo magari è una provocazione che possiamo indirizzare a Claudio Visentin, viaggiare risparmiando mai, dice.
Ecco. Può essere.
È una bella osservazione, sì, interessante.
Sì, sì, si può girare al contrario, cioè io dico sempre i soldi meglio spesi sono quelli in vacanza. Io personalmente la vedo così. Cioè, più che macchine e altre cose, secondo me la vacanza è il momento in cui veramente ti concedi tutto, quello che puoi, ovviamente.
Sì, io non sono del tutto d'accordo, nel senso, perché il problema è che molto spesso dei viaggi costosi e lussuosi, dove tutti si prendono cura di noi, sono anche un po' delle bolle, cioè dei viaggi dove vediamo poco, facciamo poco. Vanno bene se sei stanco, se vuoi riposarti, ecco, forse questa è una cosa che dovremmo dire: chi è stanco si riposi, dice il Buddha nella sua saggezza, lo dice davvero. Però chi ha voglia di fare cose interessanti, viaggi, e spesso un viaggio povero è anche un viaggio molto interessante, molto affascinante. Uno degli aspetti del turismo di oggi è che molte persone che potrebbero potrebbero permettersi dei viaggi ricchi fanno invece dei viaggi poveri, dei viaggi a piedi, dei viaggi zaini in spalla. Quindi no.
Viaggi esperienziali, si chiamano così, giusto?
Esperienziali. Mm. Viaggi di esperienza dove non sei troppo protetto, ti può capitare qualche piccolo inconveniente al quale sopravvivi, però sono anche viaggi di esperienza. E una cosa che vorrei dire molto è proprio anche questa, cioè se viaggiamo con i bambini non consideriamoli un bagaglio, ecco, spesso li si considera come qualcosa da gestire, un problema, per cui poi magari si arriva in un villaggio vacanze, lì si piazza le animatrici e allora però non è un viaggio di famiglia, cioè un viaggio di famiglia è solo anagrafico, ma non è un vero viaggio di famiglia. Un vero viaggio di famiglia secondo me è quello dove c'è il punto di vista, dove i bambini sono incoraggiati, o i ragazzi a dare il loro punto di vista, dove li ascoltiamo, dove gli chiediamo un parere scoprendo magari delle cose interessanti. C'è un libro molto divertente che scritto Andrea Bocconi, è uno per Guanda, uno scrittore di viaggi, e lui era stato sempre in India sin dagli anni 70, era un po' un hippie, andava per conto suo, zaino in spalla, poi a un certo punto si trova una famiglia e torna in India con la famiglia, ed è appunto, il libro si chiama Un India formato famiglia, è un India completamente differente, la bambina di 10 anni, il bambino di 7, si scopre preoccupato, lui che aveva fatto le esperienze più estreme della sicurezza o di altri aspetti, e alla fine scopre che i bambini sono stati colpiti da aspetti che lui non avrebbe notato mai. Quindi ecco, ricordiamoci che i bambini hanno un punto di vista sul mondo che può essere molto affascinante.
Citavi del cioccolato a questo proposito.
Citavo del cioccolato, alla fine gli ha detto, ma insomma sono stati al Taj Mahal, sono stati nei posti più famosi, ha detto, ma che cosa vi ha colpito di più dell'India? E loro hanno detto, la fontana di cioccolato al buffet dell'albergo. Era rimasto. Ma va bene, perché no?
Una visione da infanzia, insomma, molto certo. Bella, molto magica. Ecco, stavo ripensando al discorso viaggi a piedi, esperienziali, eccetera, eccetera, ma quante sono le famiglie che lo fanno dal tuo punto di vista?
Cioè... Allora, sono pochissime. Come diceva Tony Wheeler, il primo passo è pesantissimo, è difficilissimo. Vediamo delle cose che ci piacciono, ci facciamo tentare, sentiamo che sarebbero perfette per noi e poi all'ultimo arriva la paura e si sceglie la vacanza di sicurezza. Ed è un peccato perché quelle esperienze non torneranno più e sono esperienze bellissime. Io mi ricordo che quando i miei ragazzi erano più giovani, erano più piccoli, facciamo una bellissima vacanza nei boschi e io ero preoccupatissimo all'idea di che cosa sarebbe potuto succedere nel bosco, come nelle fiabe,
il lupo
esce e mi mangia i bambini. Poi ne ho tre, sono andato, perché ho detto al limite ne rimangono due. Che cosa è successo? Che siamo stati una settimana nei boschi, benissimo, senza che succedesse nulla. Non appena usciti dai boschi, abbiamo incontrato un matto pericoloso sulla strada, nel primo paese, quando siamo usciti, tornati alla civiltà. Un matto aggressivo. Quindi ho detto, ecco che bella lezione, no? Per il futuro.
Sì, anche perché in questo caso la vacanza è vivere in una condizione completamente diversa da quella a cui tu sei abituato nel tuo appartamento, nella tua casa normale. Quindi già questo... è vacanza da un certo punto di vista.
Già questa è vacanza e ai ragazzi e ai bambini piace terribilmente. Io ricordo una situazione molto divertente, era sera, eravamo in un paese lontano, non avevamo trovato ancora l'albergo dove andare e quindi stavamo preparando i bambini all'idea che forse avremmo dormito in macchina perché non sapevamo dove andare.
In cinque,
e la cosa interessante è che mentre sul sedile davanti serpeggiava una crescente preoccupazione, sul sedile di dietro serpeggiava una crescente eccitazione all'idea di questa meravigliosa notte all'aperto.
Quindi... E poi è successo?
E poi non è successo all'ultimo, ma peccato, perché loro erano prontissimi.
Quindi non hanno mai dormito in mano, non ti è mai capitato?
Sì, c'è successo di accamparci. Voglio dire, quello che veramente vorremmo dire in questa mattina di pioggia, un messaggio d'ottimismo, sono tutte cose che poi quando le fai dici, ma era questo che mi aveva preoccupato così a lungo, cioè è questo che sono stato a pensare così tanto tempo. Qualche visto, qualche difficoltà si affronta, col tempo diventano i ricordi più belli. Dopo 5 anni dici, ma ti ricordi quella volta che abbiamo dormito all'aperto?
E quindi è comunque una formula dove si risparmia, per tornare alla promessa iniziale o al tentativo di aiutare coloro che magari hanno qualche piccola difficoltà.
Certo,
sono formule un po' più meno costose.
Sono formule meno costose, per esempio si può affittare un pulmino I tedeschi lo fanno molto, per esempio le famiglie tedesche hanno regolarmente un pulmino con tanto di bambini e cane rigorosamente, sì, a bordo, sì. Si può affittare un pulmino che all'occorrenza consente anche di arrangiarsi per dormire la notte, si carica un po' di materiale, ovviamente si risparmia molto sui trasporti perché c'è un unico mezzo di trasporto, certo, per tutti, o una, ovviamente la macchina familiare. Spesso, ecco, spesso si pensa al pernottamento, mentre sono i pranzi che possono essere per una famiglia numerosa molto costosa, i pranzi e le cene. Quindi per esempio avere in macchina uno di questi bellissimi kit da picnic che si regalano per i compleanni spesso, noi ne abbiamo uno bellissimo sempre nel baule con tutti i bicchierini, i piattini, è un grande cesto, è anche proprio festoso, sta nel baule e promette giornate divertenti.
E quindi quella è, diciamo, garantito si risparmia, perché
si risparmia,
comunque al ristorante, anche il ristorante più scalcinato è sicuramente più caro.
Si risparmia e ci si diverte di più che non stare in un ristorante dove magari bisogna aspettare un sacco di tempo, i bambini si inquietano, e quindi quando erano piccoli i miei bambini c'era sempre un momento in cui se non arrivavano rapidamente i piatti dicevo: bambini, fate quello che volete, cioè. Si scatenavano e improvvisamente arrivava tutto rapidissimamente.
È giusto, io credo che le uova sode col sale mangiato al sacco, oppure il panino con la cotoletta e la maionese durante le passeggiate in montagna siano i ricordi, almeno io personalmente, sono le cose più buone che io abbia mai assaggiato nella mia vita.
Caro pubblico, continuate a mandare i vostri consigli, le vostre esperienze anche, perché ovviamente ci sono scelte atipiche, che anomali che magari possiamo condividere questa mattina. Torniamo alla musica con un signore che ha vinto il Festival di Sanremo e che è uscito finalmente anche con un album. Il nuovo singolo si intitola Tra le granite e le granate.
Ah, ok.
Hai già sentita?
È Gabbani?
È Gabbani.
Ah, vedi.
Preparatissima, sì. La nostra Erika Alberti. Non le sfugge niente.
Su Sanremo.
Vi abbiamo ricordato le modalità di contatto e Sara sta monitorando tutto quello,
esatto,
che state scrivendo,
esatto,
vero?
Esatto, sto guardando alcuni appunti come quello di Fabiana. Dice: buongiorno a voi, bella l'idea del low cost per promuovere pacchetti di vacanze per famiglie. Peccato che quando parti la cifra base è subito tradita da spese extra non annunciate. Questo è vero, ma quello capita anche a viaggiatori che magari si iscrivono in un comprano un pacchetto last minute e spesso succede questo.
Sì.
Poi c'è Giosanna che dice: sono mamma di 4 figli, vi descrivo una vacanza meravigliosa a prezzo davvero modico. Un viaggio low cost e fermarsi a fare un picnic davanti a un fiordo norvegese. Ecco, poi penso concordi Claudio Visentini che la Norvegia non è la più abbonmercata, però un picnic forse vale. E uscire dalla tenda al mattino presto per vedere l'alba sulla spiaggia di un'isola croata, tra parentesi fatto, dice Giosanna. Quindi queste sono le sue due esperienze.
Sì, in effetti credo che, credo, io ci sono stato in Norvegia e posso confermare che è uno dei paesi più cari del mondo.
Sono i milionari che fanno i picnic, se lo possono.
Esatto. Non lo so, però questa è la testimonianza, è vera,
Sì,
è verissimo.
Ok.
Picnic, prego. Quindi ritorniamo al picnic e al bellissimo cestino che il nostro Claudio Visentini ha nel baule della propria auto, è una buona soluzione.
Lui se lo porta sempre dietro, nel dubbio.
Se hai raggiunto la Norvegia in macchina, te lo sei portato. Se l'hai aggiunto il tuo bagaglio a mano, non è stato comodissimo, naturalmente.
Esatto.
Approfondiamo con il nostro ospite, perché sono belle queste storie, sia di vita vissuta che di vita raccontata. Mi accennava prima ad un'altra storia, a parte le due gemelle che hanno vissuto per 9 mesi e hanno, certo, attraversato praticamente tutta l'Europa, giusto? Sono partite
tutta la Francia e la Spagna, dalla oggi vivono sui Pirenei.
E adesso vivono sui Pirenei. L'altra storia che ci voleva raccontare è sempre narrata.
Certo, questa coppia di professori americani, John e Nancy, che sono partiti con 2 gemelli di 8 anni, è molto carina, avevano un tandem e 2 biciclettine, e hanno fatto la Panamericana, che è un'esperienza
no,
veramente
scusami,
straordinaria, dall'Alaska alla Patagonia, sono 28.000 chilometri in bicicletta, hanno fatto tutta l'America, un anno intero, hanno saltato un anno intero. Ecco, per fare questi viaggi molto lunghi, a volte ovviamente entra in crisi un po' il problema della scuola. Come l'hanno risolto? Loro hanno risolto in questo modo, hanno fatto scuola ai loro figli, cioè hanno parlato con i professori, è un'idea interessante, si sono fatti dare il programma e poi strada facendo hanno spiegato giorno per giorno ai ragazzi un po' quello che vedevano, cioè i paesi, le altre persone, le lingue straniere, per esempio, facendo delle lezioni e un po' insegnando loro. Sono due aspetti, secondo me, molto bello dei viaggi. Quello che possiamo imparare e poi un aspetto su cui io insisto molto. Spesso i genitori hanno tante cose da insegnare ai loro figli e le vacanze è il momento perfetto per farlo. Invece che cosa facciamo? Lavoriamo troppo per pagare buone scuole dove qualcuno insegna ai nostri figli quello che noi gli sapremmo insegnare anche meglio. Allora la sfida di alcuni viaggi è anche questa: riservare un'ora al giorno per insegnare le cose che ci piacciono, le cose che sappiamo bene. E naturalmente, tornati, questi due ragazzi hanno passato anche l'esame di scuola, quindi anche quest'anno di scuola, che sarebbe stato non perso ma investito, non è stato neppure perso.
Un anno alternativo, diciamo
un
così.
Un anno alternativo, ecco. Rimarrà, è un grande momento di crescita.
Un grande bagaglio di esperienze, perché poi insomma...
Assolutamente, lo si fa fare spesso ai ragazzi quando hanno magari 18 anni, mm-hmm. 20 anni, e sono dei sabbatici, gli americani dicono, dei gap year, spesso un po' più trasgressivi, mentre a età precedenti sono davvero degli anni che ti segnano.
Un ascoltatore parlava dei trucchi o quantomeno dei problemi, dei pacchetti che poi in realtà ti dicono una cosa, poi ci sono gli extra. Possiamo dare un piccolo consiglio quando si acquista un pacchetto da questo punto di vista?
Certo, lì ovviamente i consigli sono quelli degli acquirenti, dei normali acquirenti: la cautela, informarsi, accertarsi,
verificare che tutto
sia previsto. Mm. Diciamo così, ogni tanto quando entriamo nel magico regno delle vacanze diventiamo un po' creduloni, sospendiamo un po' la nostra diffidenza, e se compriamo la vacanza come un prodotto dobbiamo sapere che è un prodotto come una macchina, e quindi quando compriamo una macchina siamo molto cauti, attenti, leggiamo bene le codicilli. Ecco, la vacanza è così anche lei, non facciamoci prendere anticipazioni emozionali, ma ricordiamoci che in quel momento siamo clienti. Però non sottovalutiamo anche appunto le buone possibilità che ci sono davvero di risparmio.
Sì, in effetti uno resta, come dire, affascinato dalla grande bella spiaggia con le palme, però magari l'albergo non c'è, o quantomeno c'è ma magari il bagno è fuori dalla camera, sai, tutte queste
i fotografi
cose
lo sanno, dice, ma la spiaggia è deserta, i professionisti fanno le foto degli alberghi e delle spiagge alle 5 di mattina, che è l'unico momento della spiaggia
davvero deserta. Poi alle 11 non ci si muove.
È invivibile. Faceva riferimento al nostro Claudio Visentina a questo gap year, cioè al fatto di prendersi un anno sabbatico quando uno già è nell'età della ragione, cioè a 19 anni. Se invece lo fai all'elementare, a 9 anni, a 12 anni, alle medie, così può essere un'esperienza completamente diversa. Per ritornare al tema del low cost, se ne legge continuamente sui giornali, lo scambio di casa e quel coach, come si chiama?
Couchsurfing.
Spieghiamo un attimo il couch, sono due cose diverse.
Il couchsurfing è una esperienza di scambio, è nato da un sito web che ha promosso lo scambio del divano di casa, cioè vuol dire che chi ha un divano di casa, appunto in inglese il coach, lo può scambiare con altre persone ospitali. Però va detto, ecco, qui mettiamo invece una piccola distanza, cioè sono spesso offerte per i cosiddetti millennials, cioè per ragazzi che hanno 20-30 anni in questo momento, perché per fare un buono scambio di casa bisogna anche avere la casa adatta. Quindi magari hai una casa in affitto, hai una casa IKEA con dei mobili non troppo costosi, allora è la casa perfetta da scambiare. Se la tua prima casa, la casa vera dove hai i ricordi del nonno soldato nel cassetto, forse non è adatta da scambiare. Magari la seconda casa, invece, è la casa vacanza. Allora bisogna però pensarla prima, cioè una casa più semplice, più spartana, magari bastano un paio di grandi armadi dove si possono chiudere tutte le cose più personali, mm-hmm. in modo che la casa rimanga un po' più spoglia, e allora la si può scambiare.
Dici questo perché è rischioso?
Perché ogni dopo 10 volte che lo fai qualcosa succederà, insomma qualcosa succede nel tempo. Teniamo presente invece questa possibilità di affittare casa. Ci sono molti siti specializzati come Airbnb, che in questo momento è molto, molto diffuso. Si affittano intere case. È chiaro che per le famiglie, questa è quasi una necessità rispetto a un albergo dove finisci per essere diviso in due o tre stanze e quindi certo, il costo diventa troppo alto. Anche se molti alberghi, io poi ho trovato sempre albergatori simpatici, quando tu glielo dici, gli esprimi questo problema, spesso ti vengono incontro, ti aiutano, ti danno delle soluzioni interessanti. Se no, affittare casa è la soluzione perfetta, specialmente si diceva per la terribile, ecco, se non volete stare a casa a Ferragosto, diceva prima un'ascoltatrice, scegliete una buona soluzione di sicurezza tutti gli anni. E quindi noi andiamo da ormai credo 10-15 anni in un maso di montagna, in una piccola fattoria di montagna, stiamo sempre lì a Ferragosto. Io dico sempre siamo stati rapiti, perché ormai abbiamo visto il posto 100 volte, ma il rapporto è così stretto con i nostri ospiti che nessuno ha il coraggio di dirgli l'anno prossimo
non veniamo.
Buongiorno, io pensavo questo, premetto, io sono di Genova, ma questo non vuol dire che sia un tacagno, però quelli che si sparano una vacanza di un anno, quanti soldi devono avere? Non è mica una vacanza low cost. Ciao, buona giornata.
È un dubbio lecito di un ascoltatore e quindi magari in questo senso Claudio Visentin ci può rispondere. Un anno in giro, insomma, è caro.
Certo, è chiaro che non è un low cost classico. Intanto fai un anno di vacanza e quindi low cost vuol dire che tu riesci a spendere poco, diciamo, considerato che è un anno. Questa è la prima risposta, ma scattano poi dei meccanismi interessanti. Per esempio, ho conosciuto diverse famiglie che l'hanno fatto e alcune sono riuscite quasi a pareggiare i conti. Per esempio, come se stai via un anno intero, puoi affittare la tua casa.
Questo è vero.
E quindi l'affitto della casa da solo è già un ottimo inizio, è già un ottimo inizio di budget. E poi diciamo comunque fai una bella esperienza in giro per il mondo, c'è un valore che ti torna. Per
magari non la fai tutti gli anni, ecco, questo è un po' il senso, la fai una volta nella vita.
La fai una volta nella vita e anche non è facile per una famiglia riuscire a organizzare tutto, però è qualcosa che resta. Quando poi chiedi a distanza di anni ai tuoi ragazzi cosa si ricorderanno di te tra 50 anni, si ricorderanno quelli 6 mesi memorabili. Si può fare anche meno, si può fare anche 2 mesi, 3 mesi, già diventa più abbordabile. L'importante è non avere quel tempo corto della settimana, che quando cominci a prendere il ritmo è già finita.
Lo senti nelle sue parole che avrebbe desiderato farla questa esperienza, ma mi sa che non gli è riuscita, vero?
Non ancora.
Un anno intero no.
Non ancora, brava, che bella risposta. Non ancora, ma la fa. Provetta che la faccio, però abbiamo fatto delle lunghe vacanze di famiglia e sono tra i ricordi più belli. Tra l'altro i nostri figli adolescenti continuano a venire con noi in età in cui di solito scatta un rifiuto,
certo,
perché c'è l'idea di dire mamma e papà fanno delle cose interessanti. Se andassimo in un normale
villaggio vacanze
non verrebbero già
ci
più.
Direbbero niente. Continuiamo a sentire il pubblico, così Sara forse
esatto,
ha qualche spunto.
Sì, qualche spunto. Ad esempio una testimonianza dice: buongiorno, nell'estate del 90 dopo la nascita della terza figlia abbiamo fatto il giro della Svizzera per presentarla ai parenti. Questa figlia, bella l'immagine, nonni, zii e cugini, età delle figlie 7, 5 anni e 3 mesi, la vacanza è stata molto bella, ogni parente ci ha ospitati per una o due notti, si sono dati la pena di portarci a visitare alcune particolarità della loro zona, abbiamo rinsaldato i rapporti familiari e alla fine abbiamo anche risparmiato,
certo,
ho speso poco, bella questa
è una bella idea,
bellissima,
la visita
cerchiamo
dei
i parenti. Esatto, la visita dei parenti,
non è mica male,
esatto. E poi abbiamo un'altra testimonianza, io e i miei bimbi, mio marito, passiamo le vacanze in una cascina in Leventina, abbiamo già accennato, si spende poco o niente, i bambini si divertono tantissimo, io e mio marito ci rilassiamo, troviamo persino il tempo per leggere. E quindi è chiaro che spesso per noi la vacanza è andare a cercare l'elemento esotico, invece l'elemento esotico possiamo trovarlo anche in Valle Unzernone, un Valle Ventina appunto. Poi un'ultima puntualizzazione di Barbara, dice: restare a casa per risparmiare ti porta a dirti mi permetto questo e quello per compensare, tipo concerti, ristoranti, oggetti per caso, giardino, alla fine tanto valeva andare altrove. Beh, è anche un'osservazione,
è una riflessione interessante, è una riflessione sicuramente interessante.
A proposito del signore giustamente che ci ha scritto, giustamente il nostro Claudio Visentin non ha ancora organizzato il suo di anno in partenza, bisogna anche avere la possibilità dal punto di vista lavorativo, non è solo una questione di scuola dei ragazzi, mi documento e sono in grado di fargli la lezione.
Non c'è dubbio, dipende dalle situazioni lavorative, però diciamo quello che noi diciamo, non vogliamo proporre una visione retorica, troppo idealizzata, però è vero che molte volte si amplificano le difficoltà. Per esempio, all'estero spesso quando si lascia un lavoro non si dà per scontato di cominciare quello dopo il giorno seguente, ma si dice prenderò servizio tra 6 mesi. Allora si creano questi spazi dove è possibile fare queste esperienze. L'anno è il sogno, ma i 3 mesi è la possibilità.
Insomma, non è così impossibile.
Ecco, bene. A proposito delle possibilità, il nostro Claudio Visentin, oltre ad insegnare storia del turismo ed essere esperto, ne ha fatte con la propria famiglia, ne stiamo un po' parlando. Mi sono segnata una cosa interessante: la ciclovia sul Danubio. Quando, come, perché, per quanto tempo, com'è andata?
Che meraviglia! Intanto è un viaggio meraviglioso, forse il viaggio più bello che poteste fare quest'estate. Si percorre in bicicletta il corso del Danubio, le due alzaie, cioè le due piccole strade, sono state riservate solo alle biciclette, e si può andare da Passau, che è il posto dove il Danubio diventa blu. Il Danubio diventa blu a Passau, ma non per merito suo, perché il nostro inn gli porta le acque blu della Svizzera, diciamolo questo, che il Danubio è blu per merito nostro.
È merito svizzero.
È merito svizzero, perché è l'inn che lo fa diventare
prima
fa diventare
blu. Di essere blu com'è?
È fangoso. È
sul marroncino.
Fangoso. È sul marroncino. Poi arriviamo noi e diamo questo contributo decisivo. Beh. E si arriva fino a Vienna, nel senso proprio a Vienna, si entra a Vienna con le biciclette percorrendo questa zona bellissima. È molto facile, molto abbordabile, molto divertente. Io l'ho fatto un anno, è stato bellissimo. L'unica ragione, diciamo così, di difficoltà è che eravamo seguiti da una famiglia che aveva 3 bambini, l'ultima era una bambina con la biciclettina e che pedalava, aveva tolto le rotelle secondo me il giorno prima e pedalavano allegramente tutto il tempo, e quando io mi fermavo per bere, si beve la Radler, lì è stata inventata la birra col succo di limone, che oggi è molto popolare ovunque, è stata inventata su quella ciclovia, quando mi fermavo sudato, eroico viaggiatore, per bere la Radler, sentivo sempre il rumore di questa bambina che avanzava e minacciava di sfrecciare, allora salivo in bicicletta per non farmi superare da lei. Però ecco, è un percorso meraviglioso, una vacanza meravigliosa.
Quindi natura anche, immagino.
Natura, tanta... sei sempre sul corso del fiume, non lo lasci mai, non ci sono auto, e ci sono gli animali, c'è il fiume che scorre, ci sono i boschi, ci sono i castelli. Credo che sia veramente una delle cose più belle che si possono fare.
E quanto
Europa.
Dura? Quanto dura questo
viaggio?
Si può
fare in una settimana, abbastanza tranquillamente. Non dimentichiamo che... si può percorrere distanze anche a piedi molto maggiore di quello che si crede, perché non è una gara sportiva dove tu devi andare dall'inizio alla fine senza fermarti mai. Allora è chiaro che quando arrivi al 40° chilometro in bicicletta sei stanco, lì ne fai 20 la mattina, poi ti fermi, dormi sotto un albero, ti riposi e quando riparti il pomeriggio ne fai altri 20. Ecco, quindi e anche a piedi si fa molto più di quello che si pensi. Con queste pause ci si ferma e si può anche dormire.
E dove, appunto, a proposito di dormire, ci sono tutti gli ostelli o gli alberghi?
Sì,
dove...
ovviamente nel tempo, come lungo i grandi cammini, come lungo Santiago, certo. Si sono formate regolarmente dei posti di accoglienza. Questi si può, con un po' di pianificazione, anche trovarli il giorno prima. Si può mettersi d'accordo con una guida e farsi fare il programma con tutti i pernottamenti. Ecco, se qualcuno è un po' preoccupato, quando i bambini erano un po' più piccoli, lo abbiamo fatto. Noi facevamo 2 cose molto banali. Prendevamo una guida che ci aiutava un po' a distribuire i pernottamenti del posto, e gli chiedevamo di rimanere, gli davamo una piccola somma di denaro purché tenesse il telefono acceso. Se succede qualcosa ti chiamo. Non è mai successo nulla, ovviamente, quasi mai.
Claudio Visentin, andiamo verso l'informazione, poi le battute finali, perché poi avremo un altro ospite e sentiamo anche che cosa ci sta scrivendo il pubblico, per cui tutto continua dopo le 10. Adesso c'è Eric Clapton, lo ascoltiamo credo tutti con grande interesse. È la seconda ora del nostro tutorial questa mattina su Rete 1 e l'11 maggio può essere una buona data anche per riflettere, per pianificare le vacanze 2017, anche se qualcuno dice che è un po' tardi per certi aspetti. Chiaro, più si è numerosi e più diventa necessaria l'organizzazione e un certo anticipo. Ultime battute con il nostro Claudio Visentin, esperto in viaggi e turismo. Lui insegna anche proprio storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana.
Con lui io direi di fare, dato che poi dobbiamo lasciarlo e partire, deve un attimo andare a pianificare il suo anno sabbatico,
esatto,
all'estero. Abbiamo capito che vuole organizzarlo, uno delle sue obiettivi è questo. Ci lascerei con qualche consiglio pratico, giusto per una sintesi finale della nostra ora di tutorial. La domanda di questa mattina è possibile organizzare un viaggio in famiglia, low cost o quantomeno, stando attenti il più possibile al budget? La risposta era
sì.
Perfetto.
Era un sì convinto. E abbiamo detto, riassumiamo magari alcuni alcuni consigli che abbiamo dato, abbiamo detto certo, programmazione è un po' noiosa, però è necessaria se si vuole risparmiare. Il fuori stagione può essere anche abbastanza necessario, relativamente fuori stagione, insomma, ecco, pensare soluzioni di sicurezza per la settimana di Ferragosto, magari tornando nello stesso posto anno dopo anno, e invece concedersi qualcosa di più nei mesi precedenti. Valorizzare tutte le forme di trasporto e di viaggio adatte a una famiglia, per esempio andare al lavoro con la propria auto è una cattiva idea, ma invece andare in vacanza in famiglia con un'auto, un pulmino può essere perfetto, un piccolo pulmino in affitto che magari ha un amico artigiano può anche essere super se si vuole fare una notte in emergenza. E per esempio ci sono poi tante possibilità creative quando entriamo in questo punto di vista. Se abbiamo fatto un viaggio di lavoro, per esempio, ho scoperto che molte persone lo fanno un viaggio di lavoro, poi contrattano con l'albergo per conservare le tariffe favorevoli che hanno avuto con la loro azienda e si fanno raggiungere dalla famiglia. Quindi ci vuole un po' questo punto di vista. Punto di vista soprattutto dei ragazzi, cioè il viaggio di famiglia non è un viaggio dove i bambini o i ragazzi sono un altro bagaglio da gestire, ma è un viaggio dove loro hanno qualcosa da dire, c'è un punto di vista diverso sul mondo da valorizzare.
Secondo me vale anche la pena di sottolineare il nostro punto di vista, come noi dobbiamo cambiare prospettiva nell'attimo in cui decidiamo che vogliamo partire, perché è vero che non solo guardare i figli non come un bagaglio, un peso, ma decidere ok, faccio uno scatto mentale che mi permetterà poi di approfittare al meglio di tutte le opportunità.
Certo, se sei stanco riposa, abbiamo detto, ecco, poniti questa domanda di fondo, se sei stanco riposa, stai tranquillo. Si possono fare anche le due cose, molte famiglie per esempio fanno una settimana fermi, tranquillissimi e riprendono energie, e una settimana in movimento per esempio, però poi quando ci si muove ci si diverte di più.
Mi è piaciuto molto il racconto del viaggio sul Danubio. Hai un altro viaggio da regalare al pubblico?
Ah, un viaggio bellissimo, dicevi prima Daniele, fuori rotta, ci sono dei posti meravigliosi alle porte di casa. Vicino ad Arezzo c'è il Casentino e questa foresta primigenia, cioè la foresta come era l'Europa anticamente, prima che arrivasse l'uomo. Ci sono questi alberi millenari, abbiamo fatto un viaggio bellissimo, c'è una ragazza che alleva asini, ha dei suoi asini, Marta, e ci ha affittato due asini, abbiamo caricato sugli asini il viaggio con gli animali, che è altra cosa bellissima che è per i ragazzi, abbiamo caricato tutto con gli asini, lei è stata con noi un po', e finché c'era lei gli asini erano molto disciplinati, poi molto meno, e abbiamo camminato per questi boschi bellissimi per una settimana, ed è stato un viaggio straordinario, finito con una piccola tragedia, perché gli asini diventavano di giorno in giorno sempre più partecipavano molto alla nostra vita, sono animali socievoli. Qualche giorno prima della fine un asino, per cercare di prendere un pezzo di panino a mio figlio grande, gli ha schiacciato lo smartphone, gli ha distrutto lo smartphone con lo zoccolo, e lui lo ha coperto di insulti dicendo delle cose che non pensavo nemmeno che sapesse, e poi ha preso il treno quella sera ed è tornata a casa. È stata l'ultima vacanza di famiglia, però la distruzione dello smartphone era troppo.
Addio papà. Un momento, dice, io e te in vacanza insieme, mai basta. Più. Mai
quel
più.
Momento viene, ma godetevi tutti gli anni prima.
Grazie,
buon lavoro.
Tutorial.